Andate dal Mus, tenete il posto, ci saremo tosto.
Momus, il caffè dell'opera.
Buongiorno, eccoci alle 11:21 minuti, inizia il programma di Annarita Caroli che oggi si avvale della responsabilità tecnica di Simone D'Arrico. Buongiorno da Sandro Cappelletto all'inizio di una nuova puntata di Momus e come sempre o quasi presentiamo un libro che parla di musica ed è veramente curioso che sono uscite un libro e un quaderno di una università con lo stesso titolo, li differenzia soltanto il punto interrogativo, perché il quaderno dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, Dipartimento di Lettere e Filosofia, con la cura e la prefazione di Valerio Magrelli, il poeta che gli ascoltatori di Radio 3 conoscono, pubblica appunto un quaderno con titolo Odio della musica, punto di domanda. Ci sono vari saggi di diversi studiosi e ho scelto di leggervi un brano del saggio di Susanna Pasticci, Musica, valore, identità. E che e lei dice, Susanna Pasticci, è davvero possibile odiare la musica? Probabilmente sì, vista la sua capacità di esercitare un peso dirompente nella sfera dell'affettività umana. E mi è venuto in mente Bach, che quando prestava servizio a Köthen, a un certo punto definì amusa, cioè completamente sorda alla musica, la moglie del suo datore di lavoro, del nobile, del principe che gli dava da lavorare. Il fatto che lei fosse completamente sorda alla musica, che la musica le desse proprio fastidio, provocò il fatto che Bach dovette riflettere sulle sue possibilità di seguito professionale, di lavoro in questa corte, e non fu estranea questa riflessione di Bach la sua decisione di trasferirsi a Lipsia. Continua ancora Susanna Pasticci. Poche cose come la musica sono in grado di metterci completamente a nudo, facendo vacillare le nostre sempre fragili certezze di identità. Pensiamo a Gregorio Samsa, l'impeccabile impiegato di Franz Kafka, che una mattina si ritrova trasformato in un enorme insetto immondo. Solo nel momento in cui gli capita di ascoltare della musica, Gregorio riesce a intravedere un piccolo varco di speranza. Era davvero una bestia, se la musica lo commuoveva tanto. Gli sembrava che gli si schiudesse una via verso un nutrimento sconosciuto e sempre desiderato. La musica come nutrimento, la musica come pericolo perché mette a nudo le nostre identità. E l'odio della musica, questa volta senza nemmeno punto interrogativo, si intitola un libro di Pascal Guignard, appena edito dall'EDT, una casa che dedica molto attenzione, una casa editoriale che dedica molta attenzione alla musica, che è più che altro, lui è un narratore, una serie di riflessioni in cui il ruolo della musica, il rischio e nello stesso tempo il desiderio verso la musica sono centrali. L'odio della musica di Pascal Guignard di EDT e Odio della musica, cura e prefazione di Valerio Magrelli, Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. Ma noi adesso prendiamo il volo e rapidissimamente, appunto con le possibilità di dislocazione spazio-temporale che offre la musica, andiamo a Pechino.
Thank you.
L'inizio inconfondibile di Pechino con l'annuncio un po' terrorizzante dell'Araldo, popolo di Pechino, la legge è questa. Bene, è passato quasi un secolo da quella Turandot di Giacomo Puccini e oggi ben altro è il protagonismo molto molto attivo della Cina contemporanea nel campo musicale. Perché ci occupiamo oggi? La puntata sarà dedicata quasi per intero a questo aspetto, perché in questi giorni è in scena in tanti teatri e auditorium italiani Il ragazzo del Risciò, un'opera del cinquantenne compositore cinese Guo Wenxing, tratta da un romanzo di Lao She, un romanzo di enorme diffusione nella Cina del Novecento e contemporanea. Pensate che è una delle letture praticamente obbligate per i ragazzi delle scuole elementari e medie cinesi. Quest'opera, prodotta dal NCPA, National Center for the Performing Arts di Pechino, cioè una delle strutture produttive più imponenti della Cina contemporanea, ha debuttato al Teatro Regio di Torino il 23 e il 24 settembre in un accordo che vedeva coinvolto anche il Festival Mito. Questa sera, 26 settembre, è in forma di concerto rappresentata all'Auditorium di Milano, domani sera all'Auditorium Paganini di Parma, poi di nuovo in forma scenica il 30 settembre e il 1 ottobre al Carlo Felice di Genova, il 4 e 5 ottobre al Teatro dell'Opera di Firenze. Dunque ci sono 5 date per una produzione imponente. Sono arrivati in Italia 220 tra musicisti, coristi, cantanti, perché la troupe, la compagnia è tutta cinese, tecnici. L'opera viene rappresentata nella sua lingua originale, il cinese, naturalmente con sovratitoli in italiano. C'è stata molta attenzione della stampa su questo avvenimento, sia perché la Cina rappresenta un mercato ormai gigantesco anche per la musica, anche per i nostri lavoratori della musica di tutti i tipi, dai tecnici ai registi, agli scenografi, ai costumisti, ai cantanti, ai musicisti, sia perché il compositore Guo Wenxing è un compositore che propone un abbastanza inedito accostamento tra momenti musicali indiscutibilmente cinesi e una struttura operistica invece indiscutibilmente occidentale. Tra le tante interviste e dichiarazioni ne ho scelta una fatta da Marco Del Corona, che chiede a Guo Wenxing come è nata la sua passione e il suo interesse per la musica. La musica può nascere dal rumore. Quando Mao Zedong lanciò la rivoluzione culturale, la mia città, Gongqing, divenne teatro di scontri ferocissimi tra le diverse fazioni di guardie rosse. Gli ultrarivoluzionari non risparmiavano sui proiettili. Per me, bambino di 10 anni, allora era uno spettacolo straordinario. Gente che sparava a casaccio, studenti che facevano fuoco attraverso la strada, da una casa all'altra. La mia vita di compositore è nata da quel rumore, dalla furia propagandistica di quella tragica stagione. I miei genitori, digiuni di musica, mi regalarono un violino perché stessi fuori dai guai. Imparai da solo. Thank you. Una struttura perfettamente operistica, un breve preludio sinfonico e poi subito una scena corale, il protagonista e il coro. Chi è il ragazzo del Rishō? È un ragazzo che arriva a Pechino dall'immensa, ecco, quello non è cambiato dai tempi della Turandot di Puccini, che immaginava una Cina immensa, sterminata. La Cina lo è tuttora, immensa, sterminata. Arriva a Pechino, ha le idee chiare in testa, vuole guadagnarsi da vivere. E come vuole guadagnarsi da vivere? Guidando un Rishō, prendendo un Rishō e facendone il suo lavoro, la sua fonte di sostentamento. Naturalmente le cose andranno bene e male, anche molto male, ma la forza di questo romanzo di Lao She, uno scrittore poi la cui vita finì tragicamente, morì suicida, sempre anche per le grandi difficoltà di rapporto con il potere politico della Cina maoista, della Cina uscita dalla seconda guerra mondiale. E è perché è così amato e così letto dai ragazzini cinesi di oggi? Perché è la storia di un ragazzo che, nonostante la vita sia dura, delle volte anche terribilmente dura e faticosa e ingrata e malvagia, vuole comunque riuscire ad affermarsi, e questa forza, questa determinazione viene considerata un'immagine potente della volontà cinese di affermarsi oggi come nazione e anche come individualità. Guo Wenxing è uno dei massimi compositori cinesi di oggi. Ed è veramente un genio musicale. Nel 1978 venne ammesso, lui e altri 99, soltanto 100 studenti ammessi al Conservatorio di Pechino. Le domande di ammissione quell'anno erano 17.000. E a differenza di tanti altri artisti cinesi, anche nel campo musicale, ha scelto di rimanere a vivere in Cina, ha avuto delle borse di studio per un'esperienza negli Stati Uniti, ha cominciato a essere eseguito dai principali teatri, orchestre sinfoniche, gruppi cameristici. È considerato tra i maggiori 100 artisti contemporanei cinesi, tra pittori, artisti visivi, registi, narratori, musicisti. Cioè è una personalità di grande spicco. La sua prima opera è Wolf Cub Village, un'opera di 20 anni fa, del 1994, dalla quale vi proponiamo questo ascolto.
Oh.
momento di Wolf Cub Village, un'opera del 1994 di Guo Wenxing. È veramente difficile definire lo stile, ma ci pensa lui. Grazie a Casa Ricordi per averci inviato questo ascolto. E lo stesso compositore, così si presenta in un'intervista che leggo dalla rivista L'Opera, un'intervista di Sabino Lenoci: mi piacciono molto le opere di Benjamin Britten e di Shostakovich, dice Guo Wenxing. Sarei molto onorato se i miei lavori potessero essere classificati nello stesso stile delle loro opere, però devo aggiungere che la mia musica appartiene alla Cina e a me stesso. E l'intervistatore dice: ma quali sono i rapporti tra la musica cinese contemporanea e la musica occidentale? La musica contemporanea cinese, risponde Guo Wenxing, nasce dalla combinazione della musica classica cinese con quella occidentale. Questi due ascolti testimoniano perfettamente di questa definizione. Dunque essa è capace di riflettere non solo la Cina, ma anche tutto il mondo di oggi. Dunque Guo Wenxing ci dice che le scuole nazionali non esistono più, che lui è un cinese di oggi e nella sua musica, nel suo lavoro, nelle sue opere non dimentica le proprie radici, ma anche si confronta, diciamo, col suono del mondo di oggi senza confini. Noi siamo collegati con Giuseppe Cuccia. Buongiorno.
Buongiorno,
Giuseppe Cuccia è il consulente artistico del questo National Center for Performing Arts, di questo immenso luogo di produzione di spettacoli di Pechino, ed è da quasi 5 anni ed è in questi giorni in Italia per seguire la tournée del Ragazzo del Rishō. Come sta andando la tournée? Quali sono le reazioni del pubblico italiano?
A Torino è stato un trionfo. Io ho goduto nel vedere il pubblico intanto attentissimo applaudire varie volte durante l'esecuzione dell'opera e alla fine riservare ben 10 minuti di applausi da seduti senza che nessuno si muovesse al nostro coreo e ai nostri solisti.
Ma quindi diciamo anche superiore alle vostre previsioni, perché l'opera non è breve, Il Ragazzo del Rishō è tutt'altro che breve.
Sono 2 ore e mezza, devo dire che qui stiamo portando una versione leggermente raccorciata rispetto all'originale, che era quasi di 3 ore.
Ho capito. Cuccia, ci racconti, perché è molto interessante, il meccanismo col quale siete arrivati a proporre, a realizzare quest'opera. Cioè voi avete proposto a alcuni compositori cinesi questo testo di Lao She, poi le cose come sono andate?
No, funziona così. Ogni anno il nostro presidente e un gruppo di esperti decidono quali testi letterari o quali storie trasformare in opera e immediatamente già si individua il compositore previsto per quest'opera. Quindi questo testo di Lao She è nato immediatamente collegato con Guo Wenxing.
Cioè avete ritenuto che questo testo potesse essere adatto alla sensibilità,
esatto,
di Guo Wenxing.
Era per le sue corde, diciamo. Noi commissioniamo da 3 a 4 nuove opere a compositori cinesi contemporanei e a seconda del soggetto destiniamo appunto il compositore. Per esempio in futuro abbiamo un'opera commissionata a Tandun nel 2017, a un'altra compositrice che si chiama Lei Lei abbiamo già commissionato ben 3 opere, perché la sua vena molto melodica ben si addice alle storie romantiche che sono state previste, e poi altri compositori di oggi.
Ecco, quest'opera, Il Ragazzo del Rishō, ha debuttato nel vostro teatro lo scorso anno, nel 2014, e poi è nata questa idea di una tournée imponente, appunto, anche per lo sforzo organizzativo ed economico. Ascoltiamo un altro momento del Ragazzo del Rishō di Guo Wenxing.
Sing, my love, 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 sing, my love
Ecco, un altro momento del ragazzo del Richaud, si conferma, no, la grande vitalità della scrittura orchestrale di Guo Wenxing, la sua grande facilità, quasi naturalezza nell'espressione vocale, un canto molto spiegato. È, diciamo, significativo, Giuseppe Cuccia, Guo Wenxing, della musica contemporanea cinese, cioè si scrive più o meno così oggi in musica, o ci sono nella Cina di oggi, o ci sono diverse tendenze?
Ci sono diverse tendenze. Lo stile di Guo Wenxing è un po' particolare ed è, diciamo, quello che di più si avvicina a un modo di scrivere occidentale. Altri compositori hanno stili un po' diversi. Qualcuno molto legato ancora alla tradizione e qualcun altro invece proprio sul fatto sperimentale. Ecco.
Sul fatto più apertamente sperimentale. Adesso le chiederei di darci qualche numero del vostro teatro, così per ubriacarci un po' con i numeri. Coraggio. Allora, quanti posti, quante sale, quanta gente ci lavora?
Abbiamo 4 sale per un totale di 6.500 posti. Il Teatro dell'Opera, che lo spazio più grande, ha 2.500 posti. Produciamo circa 1.000 spettacoli all'anno nelle 4 sale, di vari generi, tutti classici ovviamente, opere occidentali, opere cinesi, opere di Pechino, che è un'altra forma di spettacolo, concerti, balletti, opere folcloristiche, musica da camera, concerti di solisti di piano e di canto, ecco, di tutti i generi. Sono circa 2.000 persone che lavorano sotto una grande cupola di acciaio e vetro, e io sono l'unico diverso.
Beh, è stato anche coraggioso a iniziare questa avventura. Cioè, tra i 2.000 dipendenti e collaboratori, lei è l'unico italiano.
L'unico occidentale.
Occidentale.
L'unico senza occhi a mandorla.
L'unico chiamandolo, beh, riverranno. Dunque, 1.000 spettacoli all'anno, vuol dire che ogni giorno ne fate circa 3?
Ne facciamo 4 in contemporanea.
4 in contemporanea.
A volte ci sono delle offerte un po' imbarazzanti, nel senso che in una sala abbiamo avuto i Berliner con Simon Rattle, in un'altra sala c'era una Bohème diretta da Chung, in un'altra sala c'era l'Enrico Riccardo III con Kevin Spacey. Voglio dire, proposte straordinarie in contemporanea.
In contemporanea. E indice di riempimento delle sale?
90%.
Allora, oggi, se non sbaglio, ci sono circa in Cina 40 luoghi, tra teatro e auditorio.
Strutture teatrali nuovi, nuovissimi. Ognuno di queste strutture ha 2 o 3 sale.
Ecco, ma tutti fanno opera di queste 40 strutture?
No. L'opera lirica maggior parte è prodotta a Pechino, a Shanghai fa qualche opera l'anno, Guangzhou ne fa anche una o due l'anno, Tianjin, ma adesso si stanno aprendo tutti gli altri a poco, io ho visto in questi 5 anni che sono lì un interesse crescente, velocissimo verso l'opera, di ragazzi che studiano, di spettatori che si appassionano, e quindi sono fiducioso che nel giro di pochi anni anche queste altre sale cominceranno a produrre opera.
Facciamo adesso un ascolto da Tandun, dalla sua opera Marco Polo, e abbiamo scelto una registrazione del 2013 da un allestimento in Norvegia, e poi ci risentiamo, Giuseppe Cuccia, per un'ultima domanda che vorrei farle. Un ascolto dal Marco Polo di Tandun. Tandun, la sua opera Marco Polo, e Tandun è un compositore che anche lui, diciamo, pur essendo sempre in qualche modo riconoscibili dei riferimenti alla musica, agli strumenti o alla storia letteraria o politica della Cina, ha comunque un linguaggio che possiamo dire globalizzato. Giuseppe Cuccia, il ragazzo Corisciò di Guo Wenxing ha debuttato a Torino al Teatro Regio, e questa scelta non è casuale, perché il vostro centro per le performing arts di Pechino ha un rapporto di collaborazione, un protocollo firmato col Teatro Regio di Torino. Che cosa porterà questo protocollo?
Questo protocollo porterà, a parte questa tournée, nell'immediato porterà a una coproduzione del Sansone d'Alila con Regia, Scena e Costumi di Ugo De Anna, che noi abbiamo appena fatto a Pechino e che a Torino si potrà vedere ad ottobre dell'anno prossimo. Avevamo anche firmato un protocollo di collaborazione con Firenze, dove andiamo adesso con il tour, e con il quale teatro speriamo in futuro di avere anche delle collaborazioni del tipo di coproduzioni o di ospitarli da noi in Cina.
Secondo lei i professionisti della musica in Italia, no? Quando dico professionisti della musica intendo tutti, cioè dai musicisti ai cantanti, ai ballerini, a tutti, diciamo, i professionisti dei vari mestieri, dei tanti mestieri dello spettacolo, hanno capito quale possibilità rappresenti oggi la Cina dal punto di vista proprio del lavoro, dal punto di vista della professione, del guadagno?
L'hanno capito perfettamente, tant'è che io sono inondato di email, di contatti, di amici e non che vorrebbero avere questa esperienza orientale, e già stiamo lavorando benissimo in questo senso. Quasi tutte le nostre opere hanno creativi italiani o europei, e intendo regia, scene, costumi, sì, light design, e tutte le nostre opere hanno sempre un doppio cast, uno internazionale, non necessariamente italiano, e uno cinese, e spesso facciamo anche dei cast misti.
Ho capito. Un'ultima domanda. Lei, Cuccia, prima di questa esperienza a Pechino, ha lavorato molto anche nei teatri italiani. Vuole brevemente dirci la principale differenza?
La principale differenza è intanto l'assenza di strutture sindacali e di scatole e limitazioni al lavoro come viene imposto in Italia da situazioni contrattuali nazionali, sì, e da consuetudini ormai obsolete e un po' senza senso oggi. Lì tutto questo non esiste, c'è un'estrema flessibilità, c'è un grande entusiasmo da parte di chi lavora, sono tutti giovani, mm-hmm, tutta gente non più di 30 anni, e quindi questo dà una carica notevole al lavoro, e questo entusiasmo che è un po' dilagante in questo momento. Si lavora bene, anche se lì non c'è l'esperienza, magari la grande professionalità che possono avere teatri che hanno centinaia di anni di storia. Il nostro ha soltanto 7 anni di vita, quindi sono tutti ragazzi giovani, ma con tanta voglia di imparare, di fare, e tanta passione nel loro lavoro. Quello che in Italia, nelle mie esperienze dei passati 30 anni, non sempre registravo. Certe limitazioni strutturali, mentali, lì non esistono.
Non esistono. Bene, la ringrazio, bene, Giuseppe Cuccia, anche per la sua franchezza di quest'ultima risposta. In bocca al lupo per le altre tappe della tournée del ragazzo del Risciò, e adesso appunto aspettando di vederlo in Italia, a Regio di Torino, questo spettacolo nuovo firmato da Ugo De Anne, un momento con dei cantanti meravigliosi del Sanson e Dalila di Camille Saint-Saëns.
Thank you.
un momento di ebbrezza desiderante. Je viens célébrer la victoire, vengo a celebrare la vittoria, Myung Woon Chung con l'opera, l'orchestra dell'Opera de Bastille di Parigi, Samson, Placido Domingo, Dalila, Waltraud Meyer e un vecchio ebreo, Samuel Ramey, un terzetto formidabile di cantanti. Vedremo il nuovo spettacolo Samson e Dalila, coprodotto dal Centro per le Performing Arts di Pechino, dal Teatro Regio di Torino, nella prossima stagione del Regio. E dal Regio ci giunge, a firma del Paola Giunti, direttore comunicazione pubbliche relazioni, una precisazione a proposito di un messaggio inviato da due ascoltatori di Momus, al numero solito della comunità d'ascolto di Radio 3, 335 5634 296, la settimana scorsa. E questi ascoltatori, stavamo parlando della festa dell'opera di Brescia, della possibilità di dare accesso a tutti all'opera. Questi ascoltatori si lamentavano del costo, perché volevano portare loro, i loro bambini, i loro due figli, quattro, una famiglia di quattro persone, all'opera, dicendo che il costo era elevato. Scrive Paola Giunti: i biglietti per le prove generali al costo di 5 euro vengono messi a disposizione dei lavoratori e dei pensionati del Teatro Regio, degli artisti e del personale coinvolto nella produzione, degli studenti dei conservatori del Piemonte, delle scuole di musica e del DAMS, Dipartimento Musica Spettacolo, dell'Università di Lettere con un indirizzo musicale, dell'Università della Terza Età di Torino, degli ospiti e dei centri psicoterapeutici che svolgono percorsi di musicoterapia. Credetemi, anche noi vorremmo offrire la possibilità a tutti di assistere all'opera e lo facciamo ogni volta che possiamo, come accade da qualche estate in Piazza San Carlo, dove mettiamo in scena le opere gratuitamente per migliaia di persone. Con viva cordialità, Paola Giunti. E questa è una risposta. Ci fa piacere anche che la nostra trasmissione sia il veicolo di questo dialogo tra il pubblico, anche un pubblico potenziale, e i dirigenti di un teatro importante come il Regio di Torino. Non possiamo concludere la puntata dedicata alla musica cinese senza ascoltare l'artista pianista cinese oggi considerato sommo, e cioè Lang Lang, che suona un brano da The Banquet, della colonna sonora composta da Tan Dun per l'omonimo film.